il 30 aprile è venuto meno Sano Badalamenti, quello che è stato definito l'ultimo dei padrini, e che ovviamente è l'assassino di Peppino Impastato. Ma chi è Tano Badalamenti, un illustre cittadino di Cinisi? Se fosse un mafioso direi che è venuto meno il nostro grande punto di riferimento spirituale per tutta la Sicilia, cioè Don Tano. Tommaso Buscetta ne ebbe a dire a Falcone: io della mafia conosco solo l'ABC, Tano Badalamenti è un'enciclopedia. E questo ci dà l'immagine della valenza di questo boss che è morto nel suo letto senza pentirsi. L'avvocato di Tano Badalamenti infatti diceva che tre cose sono sicure al mondo: la morte, le tasse e che Tano Badalamenti si penta. E Don Tano non si è pentito, portando nella tomba tutti i segreti di Cosa Nostra, di cui è stato uno dei principali artefici. Cominciò la sua carriera negli anni 50 attraverso una serie di viaggi e di permanenze negli Stati Uniti. Abbiamo chiamato spesso il boss dei due mondi per la sua capacità di spostarsi disinvoltamente tra due continenti, dalla Spagna al Brasile a Cinisi, che era il centro della sua cosca. Cosca, diciamo così, già da lungo tempo dominante a Cinisi. Badalamenti all'inizio è uno dei picciotti di Cesare Manzella, lo zio di Peppino Impastato, e è uno degli artefici, diciamo così, del passaggio epocale della mafia dalle campagne o dalle costruzioni, soprattutto al traffico di droga. L'aeroporto di Punta Raisi è stato voluto su questo territorio proprio perché rappresentava un momento di controllo e di passaggio di droga, armi e altre cose che avvenivano con gli Stati Uniti. Cesare Manzella muore nel corso di una guerra tra la Barbera e i Greco, una grande guerra di mafia degli anni 60, e Badalamenti ne prende il posto. Dopo tutta una serie di convulse vicende, intorno al 74 diventa capo di Cosa Nostra grazie a un triumvirato cucito tra Stefano Bontade, che rappresentava la mafia di Palermo, e tra Luciano Ligio, che rappresentava la mafia del Corleonese. Però Badalamenti invece rappresentava un po' la cosiddetta mafia della costa e aveva cucito già un suo grandissimo potere attraverso una fitta rete di rapporti matrimoniali con i Rini di Alcamo. Lui era cognato di Vincenzo Rini, con il Buccellato di Castellammare, con Miofria di Partenico, con tutta una serie di mafiosi di alto livello a cui aveva, diciamo così, maritato buona parte dei suoi parenti. Grazie a questo grande potere diventa nel 74 capo della cupola e lo rimane sino a tutto il 78. Alla fine del 78, secondo Falcone, diciamo così verso la metà del 78 secondo Buscetta, Tano Badalamenti viene posato da capo di Cosa Nostra, cioè c'è il gruppo dei Corleonesi che tenta di sostituirsi a lui. Diciamo così, l'attrito tra Corleonesi e Badalamentiani è essenzialmente dovuto ad alcune scelte. Badalamenti non voleva che sul suo territorio ci fossero traffici di droga e ci fossero sequestri di persona. Cioè la tecnica di Badalamenti era assicurare l'ordine su questo territorio, essere garante di quest'ordine con le stesse forze dell'ordine, onde avere lasciato mano libera poi nel poter esplicare i suoi traffici. E sulla base di questa, diciamo così, forma di rapporto, che rappresentava anche una sorta di canale privilegiato sia con le forze dell'ordine che con la classe politica, Tommaso Buscetta per esempio racconta che una volta si recò con Badalamenti da Giulio Andreotti. Badalamenti voleva chiedere che il processo nei confronti di suo cognato Vincenzo Rini fosse un po' ammorbidito, e che Giulio Andreotti ebbe a dire a Badalamenti: di uomini come lei ce ne vorrebbero uno in ogni angolo di strada.
Ma quindi, lo stesso Andreotti che non ne sapeva niente, pulito bianco come un giglio.
Attenzione, il processo di Andreotti in fondo non è che abbia chiarito che non ne sapeva niente, ha chiarito che da un certo periodo, che era quello degli anni Ottanta in poi, Andreotti non era organico alla cosca mafiosa, ma precedentemente aveva mentito ben 26 volte ai giudici. E questo gruppo di potere politico, Andreotti, Lima, Insalvo, Ciancimino, eccetera, è stato quello che ha messo le mani sulla Sicilia negli anni 70 e è stato quello contro cui Peppino impastato si è battuto con tutte le sue forze. Quindi Peppino impastato, rispetto al gruppo di potere che aveva le mani su buona parte della Sicilia, si può dire che era un corpo estraneo che bisognava necessariamente eliminare per poter procedere tranquillamente. Dicevo che intorno al 78 si scatenano una serie di contrasti interni a Cosa Nostra, soprattutto tra queste scelte dei corleonesi che volevano mano libera nella gestione del territorio e le scelte dei Badalamenti che invece volevano un suo certo tipo di controllo e di immersione della mafia. I corleonesi di Reina riescono a fare piazza pulita tra l'82 e l'84, abbiamo avuto 40 omicidi, buona parte della cosca di Badalamenti.
Ricordiamolo, Cinisi quanti abitanti ha?
Cinisi ha 10.000 abitanti, questi sono 40 di un centinaio di omicidi che comunque si susseguono dagli anni 50 in poi. Mentre Badalamenti si trova nel mirino di Totò Reina e quindi sembra che scompaia da Cinisi, ricordiamo che nel maggio del 78 uccide Peppino Impastato, e questa data è fondamentale perché se ha ragione Falcone nel dire che Badalamenti è posato alla fine del 78, è chiaro che Badalamenti è responsabile dell'omicidio di Peppino. Se invece dovesse avere ragione Buscetta nel dire che Badalamenti è posato agli inizi del 78, Peppino è ucciso in Novemaggio, potrebbe, diciamo così, in quel momento Badalamenti essere estraneo all'omicidio di Peppino, che secondo un pentito venne consumato dalla stessa cosca di Cinisi, che in quel momento era gestita da Nino Badalamenti, cugino di Gaetano. I corleonesi invitarono diverse volte Nino Badalamenti a far fuori il cugino Gaetano. Nino si rifiutò e Nino venne ucciso proprio per questi motivi. Nino Badalamenti, Ciccio di Trapani, è un altro killer di cui non è stato mai fatto, un'indagine, si chiama Salvatore Palazzolo, sono indicate da diversi pentiti come gli assassini di Peppino. Andiamo avanti. Mentre c'era questa terribile moria di persone a Cinisi, Badalamenti tuttavia continuava tranquillamente la sua attività di boss dei due mondi, organizzando quello che si può dire il più grande traffico di droga di cui la storia abbia mai sentito parlare, cioè quello della Pizza Connection. Nell'ambito di queste indagini venne arrestato in Spagna ad Alicante e poi estradato negli Stati Uniti, che erano quelli che stavano organizzando le indagini sulla Pizza Connection. Negli Stati Uniti è stato condannato a 40 anni proprio per traffico di droga, è incarcerato a Fireton e là è morto, diciamo, lasciandoci per alcuni cinisari un vuoto profondo, per tutti noi che su queste cose cerchiamo veramente modelli di realtà diversa, un grandissimo senso di liberazione. Quindi una prece e pace all'anima sua. Vi racconterò un brevissimo aneddoto che non è proprio ortodosso. Con la mamma di Peppino, Patricia Impastato, aveva una piccola bottiglia di amaretto di Saronno con cui ogni volta che veniva ucciso qualche mafioso di un certo peso, no, io avevo l'abitudine di andarla a trovare e ce ne avevamo appena appena un goccino brindando. Quando è morto Badalamenti sono andato a trovarla per dirgli ce n'è ancora, dice no, l'ho bevuto tutto.
Eccezionale, felice. In questi 40 anni in cui Badalamenti è stato detenuto in America, ha anche subito il processo che riguardava la morte di Peppino, un processo lunghissimo, sono voluti 25 anni perché si accertasse in qualche modo la responsabilità.
Voglio aggiungere che questo processo merita veramente, direi, un film che andrebbe messo a continuazione dei 100 passi. Il processo non si è mai voluto fare. Dopo le prime indagini, che come sappiamo erano assolutamente depistanti, il caso venne preso in mano dal giudice Chinnici, che poi sarà ucciso dalla mafia e fatto saltare in aria con la sua scorta. Chinnici iniziò a fare delle indagini un po' sul serio, a cui abbiamo tutti collaborato, e dopo la morte di Chinnici il caso venne chiuso dal giudice Caponnetto come omicidio ad opera di ignoti. Siamo nell'84. Allora io scrissi un libro dal titolo Notissimi Ignoti, dicendo che erano i nomi di questi ignoti. Sulla base di questo e di altre dichiarazioni della mamma di Peppino, la quale raccontava del viaggio di Luigi impastato in America a chiedere protezione per il figlio, il processo è stato riaperto. Ancora una volta è stato chiuso nell'88 dal giudice De Francisci, ed è stato riaperto solo nel 97 grazie alle deposizioni di 8 pentiti, un lavoro su cui ha lavorato, diciamo così, in maniera massacrante il pubblico ministero Frankenberg, a cui bisogna dare atto. E questi 8 pentiti, tra i quali c'era uno proprio della Cosca di Badalamenti, sostenevano che erano al corrente che era stato proprio Badalamenti a uccidere Peppino Impastato. Hanno portato una serie di testimonianze e di indagini, alla fine delle quali è stato ufficialmente, si è arrivati alla sentenza ufficiale che ha condannato da una parte Vito Palazzolo, che era il vice di Badalamenti, a 30 anni. Vito è morto, lo hanno portato qua, ma le forze dell'ordine si sono rifiutate di autorizzarne il funerale, per cui è stato portato un po' di nascosto al cimitero. Il Badalamenti è stato condannato alcuni mesi dopo, anche lui all'ergastolo. Voglio anche precisare che questo dell'omicidio di Peppino Impastato è la sola condanna che Badalamenti ha in Italia, cioè se non ci fosse stato questo, Badalamenti in Italia sarebbe stato un libero cittadino tranquillo. Voglio anche aggiungere che Badalamenti è il solo dei grandi boss siciliani ai quali non è stato confiscato né un terreno né un bene qualsiasi. Quindi possiamo dire che malgrado morto, ancora l'ombra di Don Tano aleggia su Cinisi e su una serie di persone che lo hanno protetto e continuano forse a farlo.
È fondamentale stato, per l'accertamento della verità, il ruolo della famiglia, che ha continuato per 25 anni a non arrendersi alle varie archiviazioni dei processi, dei compagni di Peppino e del centro di documentazione Peppino Impastato.
Sì, su questa cosa abbiamo lavorato sodo sin dall'inizio. Ci siamo sostituiti alle forze dell'ordine, abbiamo fatto le indagini al loro posto, abbiamo dato ai giudici un memoriale su tutta una serie di ricerche che avrebbero potuto essere fatte e non sono state fatte, e abbiamo battuto, direi, in tutti questi anni. Senza il nostro lavoro probabilmente non sarebbe stato possibile né il processo né il film I 100 passi, che dobbiamo dire ha dato un contributo notevolissimo a far conoscere Peppino in tutto il mondo. Certamente sono 25 anni di lavoro politico con i quali abbiamo cercato di battere costantemente su Cinisi, anche se dobbiamo tristemente dire che, compreso oggi, abbiamo visto giovani da tutte le parti d'Italia, ma Cinisi continua a non esserci. La cosa più triste è che ci saranno fra un mese le elezioni a Cinisi, che ci sono 4 candidati, che ci sono una decina di liste. Ebbene, nessuno di questi candidati, di queste liste, compresa la lista del candidato del centro-sinistra, hanno sentito il dovere minimo di avvicinare, di vedere di che cosa si trattava, di vedere se le tematiche di cui ci occupavamo, mafia, disoccupazione, speculazione sul territorio, fossero problemi del loro mondo. Indubbiamente Cinisi continua a essere su un altro pianeta, il cui punto di riferimento non è Peppino Impastato, che sta là per dire uscite da Cinisi, ma Gaetano Badalamenti, che sta là invece per dire Cinisi rimane in un paese mafioso.
È la considerazione che facevamo ieri sera durante il concerto in piazza, che c'erano tantissimi ragazzi venuti da altre parti della Sicilia e probabilmente d'Italia, ma le finestre del corso della piazza dei Cinesi restavano rigorosamente chiuse e stente. Un po' come è successo l'anno scorso, quando chiedendo a una signora con il registratore in mano se si ricordasse di Peppino, lei ha risposto: lo conoscevo di nome, la signora abita quattro case più avanti a quella della famiglia in passato. Insomma, questo dà molto il senso di che cosa sia ancora Cinisi, 26 anni ormai dopo la morte di Peppino.
Ma non sono le finestre chiuse, è proprio la testa di buona parte degli abitanti di Cinisi chiusa, compresi, ripeto, tutti quelli che si piccano di avere delle simpatie di sinistra. È una cosa che quest'anno non sono riuscito assolutamente a digerire, è che c'è una sinistra giovanile che l'anno scorso ha fatto un circolo musica e cultura, cioè che prendendo il nome di un'attività inventata da Peppino, quest'anno non si è neanche fatta vedere a nessuna delle iniziative. E allora c'è da chiedersi: ma Peppino a cosa gli serve? Solo a far vetrina?
Sembra quasi che serva più a chi a Cinisi non vive che non a chi dovrebbe, quantomeno da un punto di vista geografico, raccoglierne l'eredità. Un ultimo accenno, sul film 100 passi ci sono state anche una serie di polemiche. Tu che l'hai conosciuta e quella storia l'hai vissuta personalmente, cosa ci vuoi dire sul film?
Sono polemiche assolutamente gratuite. 100 passi è un bel film, è un gran film, è un film, e io lo considero come tale. Certo, è un film ispirato alla storia di Peppino in passato, però se pretendeva di essere una biografia assolutamente documentata di Peppino in passato, non sarebbe stato un film di successo, ma sarebbe stato un film o un documento politico. Quindi, visto in quest'ottica, per me rimane un lavoro assolutamente pregevole. Indubbiamente, se poi dobbiamo fare un rapporto tra realtà e fiction, sono disponibile anche ad affrontare questo tipo di argomento e dirti cos'è realtà e cos'è fiction, se mi fai questo nome.
Se vuoi affrontarlo, noi siamo, i nostri microfoni sono tuoi.
Ecco, per esempio, potremmo dire: il film si apre con questa mangiata dei mafiosi in occasione del matrimonio di un cugino di Peppino in passato, americano. Bene, insomma, questo è fiction. Esiste questa mangiata dei mafiosi, tra l'altro viene fatta in un vaglio che per cercarlo abbiamo dovuto girare tutti i vagli di Partenico, Alcamo, eccetera. Marco Tullio Giordano l'ha voluto in quel tipo di vaglio che è vicino ad Alcamo, proprio perché fosse consentito alla macchina di girare all'intorno, alla macchina che Peppino tenta di guidare, di girare dentro quel vaglio. Quindi ci voleva una cosa di questa dimensione. Ma anche lo stesso Peppino che recita i mafiosi l'infinito è fiction, figurarsi i mafiosi ce ne poteva di sentire l'infinito, cioè in tutto questo, ecco, precisiamo che però è arte. Se andiamo un po' avanti, la figura di Stefano Venuti è reale, è centrale. Stefano Venuti è morto una settimana prima che ci fosse la prima dei 100 passi, è morto a 91 anni ed è stato uno, il fondatore del Partito Comunista Cinisi. Non è reale indubbiamente il tipo di pittura che vediamo nei 100 passi. Stefano Venuti non faceva questa pittura così avanzata, dipingeva paesaggi, diciamo così, cartoline, non più di tanto. E quindi anche questo è un minimo di differenza. Se vogliamo andare avanti, la morte di Cesare Manzella è reale, nel film è fatta attraverso lo scoppio di una macchina che non è quella di Cesare Manzella, invece la macchina con cui morì Manzella era proprio la sua Giulietta, la cui esplosione ruppe tutti i vetri vicini di Sette Casini. Se andiamo un po' avanti, si può sembrare, nel momento in cui per esempio Venuti dice a Peppino: hanno ucciso tuo zio, quelli che volevano prendere il suo posto, che sia stato Tano Badalamenti a uccidere Manzella. Ho spiegato nel mio intervento di prima che non era assolutamente così. Non so, andiamo a qualche altro passaggio che sgomenterà i nostri ascoltatori. Cioè, il cugino Anthony non esiste. È una creazione, è una fiction, una figura molto bella, utile per un certo discorso. Esistono dei parenti americani che sono quelli da cui Luigi in passato si è recato, eccetera, che molti dei quali erano anche mafiosi, ma quella figura specifica forse era in persona, ma nei fatti non c'è. Vogliamo andare a qualche altra cosa. Una cosa su cui sono d'accordo su Umberto Santino è quella specie di incubo nel quale è vissuto da Peppino, nel quale Badalamenti va a prendersi il caffè alla pizzeria e fa quella specie di suo discorso molto gratificante. Allora che io ho letto la sceneggiatura, questa cosa nella fase originale era rappresentata come una sorta, diciamo così, di dialogo che avveniva allo specchio tra Badalamenti e Peppino, che si guardavano e si parlavano dallo specchio in un bar senza parlare. E io ho detto al regista che mi sembrava assolutamente improponibile che un mafioso va a parlare con il suo avversario, cosa mai, con in pallina. Lui ha accolto questa cosa, per cui ha cercato di trasferirla come un incubo. Peppino alla fine si sveglia da questo incubo in cui vede Badalamenti. Però è un incubo molto, ma molto sfumato, nel senso che solo chi ci sta un po' attento se ne accorge. E la figura del maresciallo, è in parte reale. Di marescialli ce ne sono due. Ce n'era uno, che ricordo benissimo, maresciallo Panepinto, a cui gliene facevamo di tutti i colori, e che era una brava persona. Ce ne fu un altro invece, che fu il principale artefice del depistaggio delle indagini sulla morte di Peppino, che si insediò, credo, verso il 78. Quindi, però lo stesso maresciallo invece tu lo trovi ai funerali di Peppino, quello non c'era più. Ecco, se vogliamo andare ancora
però,
avanti,
insomma, nonostante queste parti un po' più romanzate, diciamo, nel senso che servono, sono funzionali a che sia un film e non un documentario, resta comunque il senso del messaggio della storia di Peppino, e soprattutto resta il merito del film di aver diffuso la figura e la storia di Peppino oltre Cinisi, oltre la Sicilia.
Questo mi sembra di averlo già detto. Considero il film in assoluto un capolavoro e in assoluto uno strumento validissimo che a me, che faccio l'insegnante, è servito tantissimo per visitare moltissime scuole, per avviare dei programmi di educazione alla legalità, già promosso dagli insegnanti di queste scuole grazie alla visione dei 100 passi.